www.radiogio.it e la storia continua. Pagine di eroismo presso il sepolcro di Gesù. Dio lo vuole, risuonò, formidabile, sin dai più remoti borghi, nelle campagne, entro gli impenetrabili manieri, il mistico grido col quale veniva bandita in tutta l'Europa cristiana la prima guerra santa. E i più valorosi cavalieri, in una ascetica esaltazione, si incamminarono per le difficili e interminabili vie della terra e del mare, diretti laggiù, verso l'Oriente, dove il sepolcro del Redentore attendeva le prove del loro eroismo e della loro fede, per redimersi dal gioco degli infedeli. Col meglio delle nostre forze, rispose la patria, nostra, all'entusiastico appello. Si può anzi affermare che se le numerose spedizioni succedutesi durante i diversi anni divennero serie e decisive operazioni di guerra, ciò si dovette in una piccola parte ai marinai e ai crociati d'Italia, i quali recarono alla causa comune non solo contributo con il loro sangue, ma anche una preziosa conoscenza di uomini e di luoghi. Perché già da tempo le nostre gloriose repubbliche marinare avevano intessuto con le terre d'Oriente molteplici rapporti, sia coi per procurarsi larghe concessioni da principi e sultani, ma col provvedere alla diffusione della cultura e alla fondazione di chiese e ordini religiosi. E vi è una furia di uomini e di macchine. Furono dunque le crociate il miglior arengo nel quale poterono misurarsi il valore e la genialità dei popoli cristiani. Ma è mai possibile seguire ogni vicenda dell'epopea sanguinosa che segnò il primo affratellamento tra le nazioni dell'Europa medievale e primo colpo decisivo inferto dalla civiltà nostra all'invadente spirito musulmano? Solo qualche immagine può essere qui rievocata dalla grande notte del tempo. Ecco la fortissima Nicea, dove, mentre i cristiani assediati battono invano a colpi d'ariete la solida cerchia delle mura e delle torri, emerge dalla folla oscura un lombardo, di grandi arti, maestro e inventore di opere eccelse. Il geniale tecnico, servendosi di robuste travi, appresta in breve tempo una gigantesca macchina di forma piramidale, munita di ferri rostri e protetta contro l'incendio da una fasciatura di pelli bovine. Mostruoso ordigno che si avventa senza tregua contro una delle maggiori torri, sino a farla precipitare col più cupo fragore. E ad Antiochia, gemma della Siria, nella pittoresca vallata dell'Oronte, un nuovo assedio e nuove difficoltà belliche. A nulla varrebbero la perizia del pio Goffredo e l'invita spada di Tancredi, il valore di Boemondo, se i marinai pisani e genovesi, occupando le coste della Siria, non assicurassero i rifornimenti che consentiranno all'esercito cristiano di espugnare la città assediata. Portiamoci ora a Ioppe, che sarebbe Giaffa, lo scalo marittimo di Gerusalemme, tra gli scogli di quel porticciolo palestinese giungono, inaspettati, 9 vascelli di Genova, colmi di ogni ben di Dio. Si fa incontro all'ammiraglio Guglielmo Embriaco, un gruppo di cavalieri europei che appaiono avviliti e stremati di forze. Ma che ne è dunque del grande esercito crociato? Lugubre suona la risposta. Molte decine di migliaia di cristiani sono rimasti nel nord a punteggiare di bianco coi loro nudi scheletri le sterminate pianure dell'Asia. E i 20.000 valorosi che stringono d'assedio la città santa sono prostrati per la fame, la sete e le febbre micidiali. E per di più difettano gli strumenti guerreschi. E dunque dato agli equipaggi genovesi di poter recare salvezza e aiuto ai loro fratelli di fede. Ma intanto, a tutta forza di vele, si accosta a Joppe una numerosa squadra navale egiziana. Guglielmo Imbrieco fa prontamente calare a terra le macchine e provvigioni, poi, imperturbabile, ordina che vengano colate a picco le belle navi della Repubblica per evitare la cattura, e conduce i suoi uomini dinanzi alla città assediata, affinché, dopo essersi chinati a baciare quella terra benedetta, offrano ai crociati il loro braccio e il loro ardimento. È il 15 luglio del 1099, al momento dell'attacco decisivo, e furono gli equipaggi di Genova a raddoppiare lo sforzo contro le contese mura, che poi, secondo un'antica tradizione pisana, due toscani, e non già il famoso Goffredo di Bouillon, avrebbero scalato per primi. Approdarono successivamente in Siria 120 navigli di Pisa, al comando dell'arcivescovo Daiberto, che fu eletto patriarca alla conquista di Gerusalemme. Ma per le rivalità e le inimicizie sorte contro gli alleati, non tardò a cominciare una profonda decadenza di quel regno cristiano, seguita poi lenta da lenta rovina, e nonostante i soccorsi venuti dall'Italia e da ogni altra contrada di Europa. Tuttavia, la fatale battaglia di Tiberiade del 5 luglio 1187 si richiuse di bel nuovo agli infedeli le porte della Terra Santa, e diede anche occasione ad altre eroiche imprese dei figli della patria nostra, i quali, ancorché divisi e non di rado oppressi, segnavano pur sempre le lontane terre con le orme incancellabili della loro magnifica stirpe. E il lupo di Tiro. Un personaggio straordinario appare in primo piano. Durante quest'ultimo periodo, un uomo dall'animo grande e dalla mente enciclopedica, giunto in Siria per la via di Costantinopoli, dopo aver combattuto a lungo nell'interesse dell'impero bizantino, vogliamo dire il marchese Corrado di Monferrato. Precedeva il nobile guerriero una strepitosa fama, tanto che i cronisti musulmani dell'epoca scrivevano che il marchese era, per il suo genio e il suo coraggio, un vero diavolo incarnato, il più astuto, il più formidabile degli occidentali, il più destro lupo di Tiro. E di Tiro, importante piazza marittima, l'intrepido gentiluomo venne acclamato re. Subito marciò in armi contro il nuovo nemico, il famoso Saladino, sultano dell'Egitto, onore e vanto dell'Islam. Avendo egli in sua mano un fratello di Corrado, ne offerse la restituzione in cambio della resa di Tiro, ma il marchese respinse sdegnosamente la proposta. «Non vi cederò neppure una pietra. Preferisco l'onore della cristianità alla vita di un parente a me cara». Il musulmano incalzava con le minacce. «Se Tiro non si arrende, egli farà esporre prigioniero ai dardi degli assediati. Nulla valse però a intimidare quegli uomini della tempra adamantina». Intanto, pisani e siciliani difendevano il mare e le truppe del marchese compivano prodigi di valore sinché il nemico fu obbligato a ritirarsi. Più tardi, i crociati strinsero d'assedio Accona, che sarebbe San Giovanni d'Acri. Sotto le mura della città si addensavano soldati britannici, italiani, francesi e tedeschi, minacciati alle spalle dalle soldatesche di Saladino, che erano desideroso di recar soccorso agli assediati. Si lottò rabbiosamente contro le truppe del sultano, ma a torme innumerevoli calavano giù dalle colline. Quando suonò l'ora della grande battaglia, l'ala sinistra dei crociati, composta di milizie italiane, fulminò l'ala destra musulmana, e Corrado era là, davanti a tutti. E allorché la sua cavalleria si precipitò urlando sui nemici, il terrore di costoro fu tale che si diedero a una disperatissima fuga. Continuarono le minacce per tutto l'inverno. Mentre i musulmani difendevano Accona, come il leone contende l'insanguinata spelonca, le repubbliche italiane provvedevano dal mare ad assicurare ai crociati i necessari vettovagliamenti, finché in una epica mattinata i pisani poterono conquistare la Torre Maledetta, solidissimo baluardo della città. Un fiorentino, tra sibilo dei dardi, il frastuono dei tamburi e delle trombe, riesce a impadronirsi del vessillo saraceno. «Su, fratelli, ancora uno sforzo e la città è presa!» Ma perché intanto gli altri crociati rallentano la stretta indietreggiando, ritornando negli alloggiamenti? Che cosa è dunque accaduto? Semplice. Questo. Gli assalitori si sono ricordati che è suonata l'ora del rancio e pensano che sia meglio rinviare più tardi l'attacco. Un simile atteggiamento bellico, che farebbe ridere oggi, poteva essere forse compatito in quei tempi lontani, allorché le costumanze degli uomini e la tecnica della guerra erano tanto diverse. Osservava non di meno un antico scrittore francese come, di fronte alla goffa semplicità degli altri crociati, troppo amanti della buona tavola e delle belle donne, degnamente si affermassero le doti di fermezza e serietà degli italiani. E vi furono anche vani sacrifici. Capitolata Accona il 12 luglio 1191, il sovrano francese Filippo II Augusto, insieme con Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, tentò di trafugare tutta la preda. Quanto al valoroso Corrado, solo dopo infinite pene egli riuscì a far riconoscere i propri diritti sulla corona di Gerusalemme, ma fu breve trionfo il suo. «Non sarai più né marchese né re», gli dissero beffardamente i due sicari musulmani che di sorpresa lo trafissero col pugnale. Condannati l'uno al rogo, l'altro a essere scorticato vivo, si vuole che questi assassini confessassero fra i tormenti di aver agito per una trama ordita da Riccardo Cuor di Leone. Da allora nessun condottiero croce segnato fu più capace di guidare sapientemente i suoi uomini verso la città santa, benché negli anni successivi si rinnovassero le spedizioni sempre appoggiate dalle repubbliche italiane. Invano dunque si erano affrontati tanti sacrifici di denaro e di sangue. La bandiera saracena continuò a sventolare indisturbata sull'alta cupola della moschea di Omar, tranne un breve periodo nel secolo XIII, le sentinelle musulmane rimasero a vigilare il sepolcro del Redentore fino a quando, pochi anni or sono, vennero sostituite da soldati del generale Allenby. Nel predominio che le nostre città avevano esercitato laggiù, a noi nulla rimane ora se non il ricordo. Ma il ricordo di cui possiamo legittimamente andare orgogliosi, traendone anche qualche lieto auspicio per l'avvenire. www.redigio.it e la storia continua.